all'emozione con cui vogliamo aprire questa mattinata, e invito la nostra regia a aiutarmi in questo, e di salutare con un enorme, grande abbraccio di calore il nostro Alberto Maggi. Allora Cristiano, sistemiamo un po' l'audio, abbassiamo le luci perché è importante vedere bene Alberto. Intanto ci acclimatiamo con te. Non mi vedi Alberto, sono qui accanto al computer, è più importante che tu veda loro.
Sì, vedo.
Beh, innanzitutto la prima domanda è come stai? Mi chiedevano, ma perché non è venuto, perché la videoconferenza, lo vuoi spiegare direttamente tu?
Come sto? Sto. C'è un qualche problema, conseguenza dell'ultimo intervento, ma si va avanti. L'importante è questo, sono esperienze che si fanno, caro Massimo, cari tutti, che trasformare ogni evento della vita, anche quelli che sono negativi, in opportunità di crescita e in occasione di ricchezza. Quando sei così, sei già vincitore, perché quando viene... Ultimamente appunto ho avuto questo tumore, se uno incomincia a piangersi addosso perché non bastava eccetera, si è già sconfitti. Se invece di fronte a una sorpresa nella vita, quale l'insorgenza di un tumore o altro, uno lo vede, vediamo cosa verrà di buono anche da questa volta, si è già vincitore. Ecco come sto.
Allora, io non ti ho presentato, ma hai capito che qui ti conoscono tutti e ti vogliono molto bene. Lo dico per quei 3 o 4 che venendo a Romena non hanno avuto modo, anche a distanza, di conoscere il tuo cammino. Alberto è un frate dei Servi di Maria ed è uno straordinario diffusore del Vangelo, che lui vive ogni giorno, custodisce, legge, studia sui testi antichi, e poi le scoperte che fa le ritrasmette ai viandanti. Tanti viandanti di Romena sono passati anche da Montefano, nelle Marche, dove si trova attualmente Alberto, e ricevono a Montefano un pane molto simile a quello che si mangia qui, con caratteristiche diverse ma con lo stesso spirito di umanità e di autenticità. Ho trovato, Alberto, e poi cominciamo il nostro dialogo, una frase che tu mi hai raccontato quando Alberto, poi ne parleremo, voleva farsi frate, i superiori non volevano acconsentire a questo suo desiderio, dicendo questa cosa: ha un carattere entusiasta, non è adatto alla vita religiosa. Allora, io ho scoperto, riflettendoci ieri sera, che avevano ragione. Vi spiego perché. Entusiasmo, come etimologia, vuol dire avere Dio dentro. E quindi Alberto è un entusiasta perché sente Dio vicino. Non lo sente lassù, lontano, giudice implacabile, ma lo sente e lo fa sentire vicino. Non è adatto alla vita religiosa perché lui da tutta la vita combatte per trasformare la vita religiosa, una vita da sottomessi rispetto alla divinità, in una vita da uomini liberi, operatori del proprio destino. Questo è lo straordinario e, tra virgolette, eretico messaggio di Alberto Maggi. Allora Alberto, cominciamo, hai già introdotto perfettamente l'argomento dei nuovi inizi. Io sono curioso però di sapere, di entrare in alcuni dei tuoi nuovi inizi. Innanzitutto il tuo accesso alla vita vocazionale, alla vita spirituale. Tu eri, mi hai raccontato, un dipendente del comune, avevi il tuo posto fisso, avevi una fidanzata. Allora, che cosa ha prodotto in te l'esigenza di un nuovo inizio, di dedicare la tua vita alla fede?
Bene, c'è una data con un orario preciso, perché sono quelle esperienze che si incidono. Era 10 gennaio 1966, ero militare a Padova, erano le 10:30 della sera, facevo di guardia, quindi gennaio, un cielo terso. Alzando gli occhi verso il cielo, vidi un cielo stellato come mai più ho visto in vita mia. E allora, guardando quel cielo, ho pensato, se c'è qualcuno che ha fatto tutto questo, io mi ci dedico interamente. Se invece non c'è, continuo la vita di sempre. Ero fidanzato, lavoravo, avevo, tra virgolette, un buon posto per quel tempo, l'impiego fisso al comune d'Ancona, e così, ecco, quello è stato l'evento che ha determinato la mia vita. E ho scoperto che c'è. E da lì tutti i passi successivi, lasciare la fidanzata, non è stato facile, ma soprattutto lasciare il posto di lavoro senza alcuna garanzia che i frati mi avrebbero poi accolto. Tant'è vero che a distanza di anni, ho saputo che quando era 6 gennaio 1969, le date sono importanti, era l'epoca del 68, e sono entrato proprio qui a Montefano con una lettera da parte del priore provinciale. Ho saputo dopo anni che in questa lettera c'era scritto: accogliete questo ragazzo per qualche giorno, vuole farsi frate, ma non è adatto, sembra scemo, ride sempre. Ecco, questi i miei inizi della vita religiosa.
E tu come hai superato queste resistenze? Perché le hai superate? Cosa si era mosso dentro di te?
Ma io ho avuto questa idea fissa di essere frate, di essere prete, e certo non aspettavo tutte queste diffidenze, anche perché ero un po' uno dei primi che entrava. Io volevo farmi frate un anno prima, ma mi hanno fatto aspettare, perché sai, ero, si può dire, insomma, bel ragazzetto, a 20 anni, c'ero la ragazza, il sola, ma vivevo di ballo, eccetera. Non pensavano, tant'è vero che quando mi sono ordinato, i miei amici più intimi, io sono stato ordinato in aprile, hanno detto: Alberto, a Ferragosto vieni al mare con noi. Mi hanno dato 3 mesi di vita. I più ottimisti mi avevano dato un anno, nessuno ci credeva. Allora, quando a 22 anni volevo entrare nei frati, mi hanno fatto aspettare un anno per vedere se fosse un entusiasmo. Sono entrato e da lì appunto è stato l'inizio delle difficoltà, perché al termine dell'anno del noviziato non sono stato ammesso. Dopo un anno bisogna fare i voti semplici, con la motivazione che dicevi prima, non adatto alla vita religiosa perché è un carattere entusiasta. E non sono stato ammesso alla professione solenne con la stessa motivazione, e non sono stato ammesso neanche all'ordinazione. Ma io un po' la testa della sono andato avanti e eccomi qua a 40 anni che sono prete.
E per la gioia di tutti noi, le difficoltà non sono finite, i nuovi inizi sono stati continui, perché venivi trasferito da un monastero all'altro, fino a che ti hanno mandato a molti anni dopo. Nel frattempo tu ti eri formato, avevi formato la tua coscienza di fede e soprattutto avevi studiato le lingue antiche, potendo attingere all'energia di Gesù dai testi originali. Ecco, ti hanno mandato a Montefano. A Montefano c'era un seminario abbandonato, probabilmente volevano che anche tu cogliessi l'occasione e abbandonassi anche te. E invece come è stato possibile in un posto diciamo periferico, trascurato, ormai in degrado, come è stato possibile far nascere la bellissima realtà che hai costruito?
Allora, Montefano è il luogo, il convento dove sono entrato per la vita religiosa. Poi sono andato a Roma, ho studiato, e il problema è stato con l'ordinazione, perché per essere ordinato prete la comunità fa un capitolo conventuale, ma è un pro forma dove dà la missione, invece a me non l'hanno data. Allora hanno chiamato il provinciale con tutto il consiglio, e la motivazione è che non ero cattolico abbastanza. Perché qual è stato il motivo? Ero rappresentante degli studenti della Gregoriana, era uscito il documento di Paolo VI sull'etica sessuale, E scartabellando tra i libri trovammo che era un libro del Cardinal Palazzini del 1948 e lo pubblicano, successe il finimondo. Allora non sono stato ammesso all'ordinazione. Ho subito un processo da parte del provinciale, 3 ore per farmi recitare il credo, perché ad ogni formula del credo dovevo dire se obbedivo o meno, e arrivati alla formula credi alla Chiesa Cattolica, mi chiedeva quando esce un documento della Santa Sede del Vaticano, obbedisci? E io rispondevo con intelligenza. Dice no, devi rispondere se obbedisci o no, con intelligenza. E questo braccio di ferro e... Alla fine il provinciale ha detto, vabbè, dice, allora noi ti ordiniamo, ma qui in questo convento non puoi stare. Tutti gli altri conventi mi hanno detto, basta che non ci mandi Padre Alberto, se vuoi è un convento semichiuso nelle Marche, Montefano, e vai lì. E io ho fatto il viaggio in treno da Roma ad Ancona e poi in Corriera piangendo, perché amante degli studi, lasciare Roma per andare in questo paesino di campagna a fare che? Infatti sono arrivato qui, è una realtà rurale, c'è la parrocchia, mi sono dedicato a quella che era la mia passione, dipingere le icone, ho messo gli animali, le galline, la mattina mi alzavo presto per andare a fare l'erba per i conigli, e da lì ho capito come il Signore tutto trasforma in bene. Capitò un gruppo di giovani che veniva per la precedente comunità, e erano abituati che venivano, il frate leggeva loro il Vangelo, commentava e poi faceva una preghiera d'adorazione. Bene, lo chiesi, lo feci, ritornarono il mese dopo con il loro parroco e da lì inizia questa vita. Solo che dopo un po' di anni, che già si era iniziata questa vita a Montefano, mi hanno mandato via con la proibizione di predicare in zona montefanese per problemi di invidia, di altri pretti. E sono stato in esilio 2 anni a Granada con i gesuiti. E poi dopo, ecco, la domanda era questa, arrivato all'età di 50 anni, perché intanto gli anni passano, proposi insieme a Riccardo Perez al Consiglio Provinciale la creazione di un centro studi biblici. E loro ci dissero, noi non vi diamo il permesso. E noi gli abbiamo risposto, ma noi non abbiamo chiesto il permesso, abbiamo detto che lo realizziamo. Ma noi non vi diamo il posto, ma noi non abbiamo chiesto il posto, ce l'abbiamo già. Allora il provinciale disse, va bene, lo fate però a Montefano. Montefano nel tempo era andato in abbandono, era decaduto, 10 anni che era chiuso, era una catapecchia. Beh, non ci siamo scoraggiati e siamo venuti qui ed è iniziata questa attività stupenda qui a Montefano.
Per chi non c'è stato, Montefano, quando ci sono le giornate, soprattutto nei fine settimana, dedicate alla lettura, all'esplorazione del Vangelo, si riempie come Romena. Avevano una sala, hanno dovuto mettere un sistema a circuito chiuso nelle sale limitrofe, la gente si mette nelle scale per poter ascoltare questa parola, vengono da tutta Italia anche lì, e questo da un posto che doveva essere abbandonato, grazie alla sola forza, alla forza della parola del Vangelo, e grazie a Alberto, a Riccardo e all'energia che si sente e che loro trasmettono sentendo la fede così sulla loro pelle in profondità. In questo percorso, proprio quasi per avvalorare le tesi di cui ci parlava Alberto, no? Che Dio tutto trasforma in bene, arriva un altro inizio, ne scegliamo solo alcuni nella vita di Alberto, arriva un altro inizio, questo davvero difficile. È il 2012, quindi ci siamo molto avvicinati, e Alberto rimane per 3 mesi tra la vita e la morte, a causa di un intervento dopo un malore di dissezione dell'aorta, 3 mesi in cui ogni giorno poteva essere quello decisivo. Ma Alberto, in quella situazione, ogni giorno scrive un diario, lo pubblica su Facebook per farsi sentire dai propri amici, e quindi trasforma questa situazione. Tra l'altro il libro che è nato da queste giornate, Chi non muore si rivede, è stato un libro bestseller che ancora in tanti si passano, leggono, perché c'è tanta bellezza dentro. Allora raccontiamo, Alberto, il nuovo inizio che produce quella situazione, gravissima malattia.
Sì, è stato provvidenziale. Io ancora guardo quel periodo come uno dei momenti più belli e di ricchezza. Stavo scrivendo ormai da anni il libro che adesso è stato pubblicato, L'ultima beatitudine, la morte come pienezza di vita. Era completo, ma lo leggevo, lo rileggevo. C'era qualcosa che non mi convinceva. Allora, quando un prodotto non mi convince, lo lascio stare, io dico, a covare per tempi. Ogni tanto lo riprendevo. Cos'è che mancava? È che devo fare l'esperienza. Perché un conto trasmettere le teorie, un conto trasmettere quello che sei. Allora, in quell'unico santo, appunto del 2012, ho avuto questo attacco mortale di dissezione dell'aorta, stentai il morire e mi sorpresi, per me fu una sorpresa, che cosciente che stavo morendo non avevo né paura né ansia, ma gioia, una felicità e un'euforia crescente. E non ero mai morto prima, era la prima volta che morivo, non sapevo come gestire. Allora ho pensato, cosa posso fare? Perché probabilmente ho qualche minuto di vita ancora. Allora ho pensato questo, ho tentato il viso con uno stentato sorriso, mi so così, perché ho detto, voglio che quanti vedranno il mio cadavere dicano, guarda quanto è contento Alberto di morire, perché la morte è l'ultimo regalo che noi possiamo fare ai nostri cari.
Alberto, noi non riusciamo a viverla così neanche di fronte a un raffreddore. E allora ti chiedo, cosa puoi dirci per poter affrontare le paure delle precarietà, delle insidie che ci sono in ogni quotidiano? Qual è il tuo consiglio per far fronte proprio a quell'ansia che ci attanaglia tutte le volte che si preannuncia un imprevisto?
Ma quando adesso il 5 giugno sono stato operato, ho scoperto di avere un tumore maligno alla prostata, diversi amici mi hanno detto, ma Alberto, proprio tutta te, non c'hai un momento di pace? E io ho risposto, dico, ma siete scemi? E la mia pace risiede sulla prostata, la pace è qualcosa di più profondo, di interiore. È la certezza che c'è una presenza nella nostra vita di un Dio che non viene incontro ai nostri bisogni, ma addirittura li precede. Allora uno non si preoccupa più di se stesso ed è impegnato per gli altri, vive serenamente. Si ha la certezza che tutto quello che accade nella nostra vita sono occasioni di crescita. Allora, come dicevo all'inizio, di fronte agli eventi della vita, anche quale può essere una malattia o altro, non bisogna battersi perché piangersi addosso, no, ma un senso di sfida. Io non lo sono andato in cerca questo, però già che viene, vediamo che cosa ci posso trarre di frutto, quali ricchezze, quali opportunità di crescita possono venire da questa malattia, da questo momento difficile. Quando si fa così, si è già vincitori nella vita, perché nella vita ci sono due categorie di persone, i debitori, quelli che devono sempre pagare, che devono sempre espiare, che devono sempre scontare. Li riconoscete subito perché quando gli chiedete come va, rispondono tiro a campà, non vivono, campano. E invece ci sono i creditori. Io ogni mattina, vero, quando mi sveglio, mi regalerà e il regalo c'è. I regali, non è che il Signore dice ecco, ai creditori glieli do, ai debitori, i regali ci sono tutti. Solo che i debiti non li vedono, a piangersi addosso, non vedono i regali. Invece chi si sente in credito verso la vita, e ogni giorno c'è un regalo da fare.
Per te, Alberto, c'è un alimento di cui ti nutri tutti i giorni che è decisivo, e cioè la lettura dei testi sacri. Non possiamo tutti studiare le lingue antiche e avere la tua possibilità di accedere, di fare tutte le scoperte che tu fai e che noi abbiamo la fortuna di leggere nei tuoi interventi, nelle tue omelie. Però in che modo, secondo te, la vita di ciascuno di noi può essere rigenerata dal rapporto quotidiano con la parola scritta che ci trasmette Gesù?
Ecco, anche qui è stato un altro inizio. Ero stato per 2 anni a Granada con l'equipe gesuiti di Juan Mateos però non mi bastava vita, perché lì si viveva studio per poi pubblicare i libri scientifici. Ma io ogni volta che studiavo anche una parola, una frase del Vangelo, io non vedevo l'ora di comunicarla, di trasmetterla, perché non è possibile che sta gioia la tengo dentro di me e la metto in un articolo, in un libro, che magari lo leggono gente esperta. Gran parte della gente un libro non te lo legge mai, una rivista scientifica non l'aprirà mai. Allora io sentivo il bisogno incontenibile di trasmettere questo alle persone. E qua Matteo mi disse: Alberto, però devi scegliere, o scegli una vita scientifica, di pubblicazioni scientifiche, o ti dai alla divulgazione, però perdi tanto. E io ho accettato di perdere e mi sono dato alla divulgazione. E la divulgazione è questa: ogni parola che c'è nel Vangelo è la parola del Dio della creazione, che contiene in sé un germe, una potenza talmente forte che se viene accolta libera energie e trasforma radicalmente la vita. La trasforma in una pienezza, in una contentezza, in una felicità. E come dicevete all'inizio, si scopre che Dio non è lontano, ma Dio non è neanche esterno. Dio è talmente vicino e intimo nella mia vita, e questo ci ho avuto tempo per capirlo, un Dio che non si manifestava quando alzavo le mani al cielo per lodarlo, ma quando rimboccavo le maniche e scendevo per servire. Tanto più umani, tanto più Dio si manifesta nella nostra vita.
Papa Francesco. Una domanda su Papa Francesco te la devo fare, perché tu da una vita, perché avete sentito un po' alcuni dei suoi travagli, ma da una vita Alberto è, per tanto tempo è stato considerato in certi ambienti della Chiesa anche appunto, senza virgolette, un eretico, una figura scomoda, e ora poi per lui e per molti altri le cose sono un po' cambiate per fortuna. Se mi dai solo un minuto, Alberto, vorrei leggere un pezzetto di un articolo che è scritto su Papa Francesco.
Ah, quello.
Che gira molto anche su internet, l'ho trovato straordinario.
Adesso che è stato tradotto in spagnolo, vedrai che l'ha letto pure Francesco.
l'ho un pochino sintetizzato, però veramente ne vale la pena. Perché comincia così. Papa Francesco in poco tempo è riuscito a deludere tutti. Sono delusi molti dei cardinali che pure lo hanno eletto, mai avrebbero pensato che Bergoglio avrebbe avuto intenzione di riformare niente meno che la curia romana, eliminare privilegi e fustigare la vanità del clero. La sua sola presenza, sobria e spontanea, è un costante atto d'accusa ai pomposi prelati, anacronistici faraoni pieni di sé. Sono delusi i vescovi in carriera, quelli per i quali una nomina in una città era solo il piedistallo per un incarico di maggior prestigio. Ora questo Papa invita gli ambiziosi e vanesi vescovi ad avere l'odore delle pecore. Che orrore! È deluso gran parte del clero, si sente spiazzato, cresciuto nel rispetto rigido della dottrina, indifferente al bene della persona, ora non sa come comportarsi. Delusi anche i laici, impegnati nel rinnovamento della Chiesa, e i super tradizionalisti, attaccati tenacemente al passato. Per questi ultimi il Papa è un traditore che sta portando la Chiesa alla rovina. Per i primi Papa Bergoglio non fa abbastanza. Sono entusiasti di lui i poveri, gli emarginati, gli invisibili e anche tutti quelli, cardinali, vescovi, preti, laici, che da decenni sono stati emarginati a causa della loro fedeltà al Vangelo, visti con sospetto e perseguitati per questa loro mania della sacra scrittura a discapito della tradizione. Quel che avevano soltanto sperato, immaginato o sognato, ora è divenuto realtà con Francesco, il Papa che ha fatto riscoprire al mondo il profumo del Vangelo. La domanda: stiamo davvero, Alberto, vivendo un nuovo inizio della Chiesa?
Certamente, certamente. Che cosa ha fatto Papa Francesco? Papa Francesco non ha fatto altro che quello che ha fatto Gesù. Ecco perché l'avversità a Gesù da chi è stata versata dalle persone religiose. Perché ogni maestro spirituale non fa altro che portare gli uomini verso Dio. Ma se si ha la pretesa di portare gli uomini verso Dio, inevitabilmente qualcuno rimane indietro e qualcuno altro rimane escluso. Ma Gesù, adesso con lui Francesco, cos'è che vuol fare? Ha voluto portare Dio agli uomini E Dio agli uomini non si porta attraverso la dottrina, ma attraverso la tenerezza di una carezza. Una dottrina non tutti la capiscono, non tutti l'accettano, ha bisogno di essere ritradotta e formulata. La tenerezza di una carezza è un segno di quanti comprendono. E non c'è bisogno di essere spiegata e di essere tradotta. Ecco la grandezza di Papa Francesco, è venuto a portare Dio agli uomini. Dio agli uomini porta con la tenerezza. E questo è possibile a tutti noi.
Ti faccio, Alberto, ti faccio un'ultima domanda, poi appunto sulla quale potrai fare i tuoi pensieri conclusivi, che noi terremo molto volentieri nel cuore. Tra l'altro siamo molto vicini a Montefano, sempre, ci sono qui anche amici marchigiani, eccoli qua, che ti salutano, ma a Montefano dovete sapere che oggi c'è anche padre Hermes Ronchi, quindi c'è proprio una sintonia assoluta, una vicinanza assoluta tra figure.
Vi saluta
che...
tutti, vi saluta. È andato via.
Prima l'abbiamo anche salutato per un attimo. Allora, io riferisco una tua frase e su questo ti faccio questo, ti chiedo una ultima riflessione. Tu hai detto: Gesù non ha bisogno di sudditi, non ha bisogno di persone sottomesse, ha bisogno di collaboratori che gli assomigliano nella capacità di amore da comunicare a ogni persona, e per amare si deve essere soltanto liberi. E quindi, come possiamo rinnovarci, come possiamo ricominciare ogni giorno per trovare sempre di più la strada della nostra libertà? Alberto.
Stiamo festeggiando questi giorni qui a Montefano la festa della Madonna Addolorata, ed è importante perché purtroppo nella tradizione si è dato peso più ai sentimenti che ai significati della presenza di Maria presso la croce. Maria presso la croce non è una madre che soffre per il figlio, ma la discepola disposta a fare la stessa fine del proprio maestro. La croce, c'è 5 volte i Vangeli l'invita a caricarsi la croce, mai si è data da Dio, mai si dice che va accettata, ma è l'uomo che la deve raccogliere. Cos'era la croce? La croce nei Vangeli non è mai associata alla sofferenza, al dolore, al lutto o alla malattia, ma essendo appena riservata alla feccia della società, ha il significato di accettare di perdere la propria reputazione per la fedeltà al messaggio di Gesù. Ebbene, all'inizio fa male perdere la reputazione, perché tutti ci teniamo al buon nome, ma quando si è persa completamente la reputazione c'è l'ebbrezza della libertà. Pensate finalmente poter dire quello che veramente si pensa, essere quello che si è, perché tanto non ci interessa quello che gli altri possono pensare o come ci possono giudicare. Ecco, allora è importante, ecco, perché Gesù mette come condizione per poterlo seguire il sollevare e caricarsi la croce. Accetta di perdere la tua reputazione, perché soltanto accettando di perdere la reputazione si è pienamente liberi, e soltanto se si è pienamente liberi si può seguire Gesù e con lui collaborare all'azione creatrice del Padre.
Alberto, noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo, mi faccio anche vedere, ciao, lo hai sentito, forse anche a distanza si sente la voglia di stare un po' con te, speriamo che davvero questo incontro a Romena si possa concretizzare presto. Secondo te, Alberto, ti faccio questa piccola postilla, che significato hanno posti come Romena, come Montefano e come tanti altri che ce ne sono? Che senso hanno per il cammino delle persone?
Beh, c'è qualcosa di strano, le persone che passano da qui o vengono da Romena o vanno verso Romena, quindi c'è una sorta di... Allora ci si chiede che cosa cercano queste persone. Ecco, noi nell'esperienza di tanti anni in cui ci siamo sentiti dire che eravamo fuori dalla Chiesa, eccetera, cosa ci ha sostenuto? Che la verità di una dottrina non dipende dall'autorità che la proclama, ma dall'effetto che produce. E quando un insegnamento comunica vita, arricchisce vita, restituisce vita, viene da Dio. Allora io credo che quello che accomuna Romena e anche noi, Montefano, è quello, essere luoghi dove la gente trova un'esperienza di vita, non delle dottrine, ma un'esperienza di vita che arricchisce la loro vita, la rivitalizza e la incoraggia. Penso che questo della vita sia quello che ci unisce.
Che bello! Questo applauso ha la forma di un abbraccio per Alberto Maggi.
Anch'io a tutti. E speriamo prima o poi di riuscire a farlo. Grazie, grazie a tutti, saluto a Don Gigi, e speriamo di potersi incontrare. Grazie, grazie, sono commosso.
Grazie Alberto, salutaci Riccardo, Padre Hermes e tutti gli amici di Montefano. Ciao!
Ciao.